Radio Rottiera, ciao, sono con Jacopo Cirillo e questa volta parliamo del suo libro che è uscito il 12 ottobre ed è nelle librerie italiane ed è anche un scaricabile, si può comprare anche con Amazon e con sistemi online che voi conoscete per quando non avete sotto mano una libreria con il libro che volete comprare. E la domanda che mi fanno quasi tutti quando ho cominciato a dire: ah, ma sai che Jacopo ha scritto questo libro? È Massimo Ranieri. E questa già la dice lunga, perché in effetti si pensa che A, un autore giovane, come mai scelga Massimo Ranieri? B, perché è un autore che comunque si ricollega a un periodo storico, anche a una modalità espressiva a cui non siamo abituati. Magari se avesse scritto un libro coi Police ci sembrava più normale, ma in realtà noi lo chiediamo a Jacopo, è un po' un pretesto, perché leggendo il libro si capisce che parla un po' di tutto, di altro e di sé.
Esatto, allora intanto scrivere un libro su Massimo Ranieri mi ha fatto pensare a una cosa che nelle interviste gli scrittori dicono sempre, ma a cui non credono quasi mai, cioè la questione dell'urgenza. Quando uno fa una domanda a uno scrittore sul libro che ha scritto, lui dice sempre che sentiva questa urgenza impellente di scriverlo, come se non l'avesse scritto sarebbe quasi esploso. Ora, qua non è quasi mai vero, per fortuna, perché altrimenti scriverebbero davvero in pochi, però nel mio caso, effettivamente, seppur nel mio piccolo, avevo urgenza di scrivere questo libro, soprattutto perché avevo tantissime cose da dire su Massimo Ranieri, ma nessuno voleva ascoltarle, perché la maggior parte dei miei coetanei non è interessata particolarmente a me che per una sera comincia a blaterare di Italo Calvino e Massimo Ranieri, e quindi le ho sempre tenute per me. E grazie a Ad, che è una casa editrice di Torino che mi ha pubblicato questo libro, sono riuscito finalmente a metterlo su carta. Come diceva Rosanna, effettivamente è anche un pretesto, perché Massimo Ranieri è anche un modo per me per, da un lato, raccontare alcuni episodi, alcuni momenti della mia vita che sono stati particolarmente formativi, e dall'altro è per, come dire, spiegare un punto generale di, secondo me, come funziona fare cultura e raccontare cose agli altri, che, ispirandosi ai lavori e all'eredità intellettuale del mai abbastanza compianto Umberto Eco, il modo migliore per fabbricare cultura, per fare cultura, è mettere insieme domini eterogenei, cioè semplicemente parlare di cose che apparentemente non c'entrano nulla con l'altra, ma che, studiandole e andando un pochino in profondità, si capisce che servono per spiegarsi l'una con l'altra. Massimo Ranieri è, oltre ad essere un grande artista, è anche un oggetto culturale molto complesso, molto stratificato, ha tante cose dentro di sé. Fa tante cose e le fa senza un ordine prestabilito, non c'è una gerarchia, non c'è un arco narrativo, lui fa sempre tutto contemporaneamente, e questa cosa, per spiegarla bene, è interessante anche prendere altri oggetti e altri autori e altre idee altrettanto complesse, mettendoli insieme ovviamente nel modo più leggero e divertente possibile, perché comunque più che un saggio questa è un'opera di intrattenimento, come lui più che un genio è un intrattenitore, e mettendo insieme queste cose credo, spero di aver restituito un ritratto più ampio possibile di un artista che, purtroppo o per fortuna, perché in un certo senso è stata anche la sua fortuna, viene per la maggior parte delle volte ridotto alle sue due canzoni fondamentali, che sono Rose Rosse e Perdere l'amore, quando in realtà ovviamente è molto molto più di questo.
Nel tuo libro io ho notato una cosa, almeno mi sono soffermata anche su quello, la contemporaneità, come dicevi tu, di un artista che è stratificato, mi ha fatto riflettere sulla difficoltà che hanno quelli che procedono così nella vita, cioè quelli che per curiosità, per appassionamento, anche per ricerca su di sé, cercano strade che non sono così consolidate, per cui io passo una vita a fare il giornalista in un posto, oppure passo la vita a rispondere male o bene in un esercizio commerciale perché non me la sento di fare un'altra cosa, e scelgo la strada, quando ho inquietudine, quando ho curiosità, di farla, di scegliere un altro percorso. Massimo Ranieri ho visto che l'ha fatto spesso, non sempre questa cosa va detto, paga, nel senso che in termini di fatica, di energia, di stress. Ieri parlavo con l'amico Vincenzo Di Dato, che reputo un ottimo progettista, sa quattro lingue, progetta, fa, e ieri mi diceva: accolgo e raccolgo un sacco di bravo, ma questo bravo non corrisponde a volte né la risorsa materiale che questa società considera il valore, né una soddisfazione piena dell'essere così tante cose o del saper fare così tante cose. Ti ci ritrovi un po' in questa.
Sì, capisco perfettamente cosa vuoi dire ed è vero, secondo me Massimo Ranieri ha trovato un modo per ovviare a questo problema abbastanza costitutivo. Cioè lui funziona per saturazione progressiva di categorie, che detto più facile significa che lui si mette a cantare e appena ha riempito queste cose, cioè appena non può andare più avanti di così, come quando aveva 23 anni, smette e comincia con un'altra, piano piano, sempre così. E poi ritorna indietro, quindi prima ha fatto il cantante, poi a 23 anni ha smesso e ha fatto l'attore e non ha cantato per 20 anni fino a perdere l'amore, poi ha cominciato a fare il cantante, poi ha fatto il ballerino, poi ha fatto lo showman e adesso ultimamente è ritornato al canto però passando per il jazz. E questa cosa secondo me è molto legata a un grande coraggio e a una grande decisione controintuitiva, che è stata appunto quando a 23 anni, dopo che aveva venduto milionati di copie, va dal suo produttore e gli dice: "Non canto più". Ma lui lo guarda e dice: "No, ma che senso? Non è... No, io guarda, non canto più". Ma lo dice senza avere piano B, senza sapere che avrebbe fatto qualcos'altro. E questa è una grande decisione controintuitiva che mi porta alla mente, poi nel libro lo cito, l'esempio paradigmatico di tutte le decisioni controintuitive, che è molto interessante, che racconti in breve della storia, la racconta Paul Vaslavik, che è stato uno dei grandi psicologi costruttivisti della scuola di Palo Alto, della California, e racconta la storia di questo castello in Carinthia, e di questa Margherita, che era la regina del Tirolo, che voleva prenderlo, voleva avere quel castello. E quindi assume un esercito di mercenari e li mette in assedio al castello. Sappiamo tutti che gli assedi sono una faccenda molto complicata, sia per gli assediati, perché dopo un po' finisce il cibo, che per gli assedianti,
Cioè come
perché
le
sono,
cause.
esatto, perché sono fiaccati dalla noia, dall'inedia, dalla fame, in più se sono mercenari, se non li paghi, tornano a casa. Questo assedio va avanti per un po', finché a un certo punto le difese del castello sono allo stremo e quindi il comandante, il capitano del castello, si trova davanti a una situazione disperata. Perché erano rimasti in tutto il castello solo un manzo e due sacchi di avena. E quindi la resa era praticamente imminente. Allora il capitano del castello prende una decisione controintuitiva, cioè fa macellare il manzo, lo fa riempire di avena e poi lo butta giù dalla rupe sotto al castello. In questo modo gli assedianti lo vedono e pensano: se possono permettersi di sprecare così tanto cibo, ne avranno talmente tanto ancora che per
Chissà
noi è
quanto
inutile
durerà
stare qui.
l'assedio.
E quindi se ne vanno. Quindi questa decisione, completamente controintuitiva, perché effettivamente hai sprecato le ultime cose che ti rimanevano, ha permesso al castello di salvarsi. E perché? Perché quando c'è una situazione di stallo, molto spesso l'unico modo per ribaltare il tavolo è questo. Massimo Ranieri, a mio parere, dopo Rose Rosse e quella prima parte di carriera melodica, era assediato dall'alcol perché cominciava a bere abbastanza, era assediato dai fan, dai soldi, dalle responsabilità. Non dimentichiamo che lui già a 15 anni provvedeva tutta la sua famiglia con i soldi che faceva, quindi era già 8 anni che dava lo stipendio a suo babbo e sua mamma e ne aveva solo 23 ed era sotto assedio. E con questa decisione controintuitiva, pur senza saperlo, si è liberato da questo assedio e ha cominciato finalmente la sua vera carriera successiva. Quindi, per tornare dunque alla tua domanda, effettivamente molto spesso fare tante cose, ricevere tanti complimenti non dà più soddisfazione, sia forse per una questione di assuefazione, sia per una questione di volontà personali. Lui, secondo me, ha trovato il modo di trovare sempre nuovi stimoli nell'imparare nuove cose. E attenzione, questo per me è importante, di cui imparare, perché a mio parere almeno lui ha sempre funzionato così, cioè lui interessava imparare qualcosa. Quando la sapeva fare, basta, impara una cosa nuova. E E questo è un modo sia per tenersi giovani sia per avere sempre nuovi stimoli, che è una carriera cinquantennale, effettivamente ne hai bisogno per aver voglia di svegliarti la mattina e fare 10 ore di prove per l'ennesimo giorno, dell'ennesimo anno della tua carriera.
E in questa dimensione approda di nuovo al jazz, ha una, diciamo così, una dimensione musicale che non gli sta dando apparentemente la visibilità o il riscontro, proprio perché comunque secondo me questo sistema ha dei pregiudizi, è schematico, è tragicamente noioso, troverei in questa definizione la consuetudine a dare giudizi se hai un'età, se hai avuto una storia professionale, quasi come se il sistema che ti accoglie, che sei un creativo, prima ti mette di fronte a tutti i limiti del sistema e poi dopo è disposto di nuovo ad accoglierti e ad ascoltarti. Io credo, non lo so, immagino che Massimo Ranieri, quando propone oggi la sua nuova compilation, farà molta fatica a dire: guarda che io non sono solo quello del soldato innamorato, perché io lo vedo, lo vivo questo tipo di tema, lo conosco piuttosto bene e so che l'esterno impatta malissimo a questo tipo di poliedricità.
Sì, lui infatti per tutta la carriera, sempre in tantissime interviste, dichiarazioni eccetera, ha sempre insistito molto sul voler dire quello che stava facendo e perché lo stava facendo.
E tanto se no non lo capiscono.
Esatto, lui ha sempre detto di avere comunque un rapporto con i suoi fan, con i suoi ascoltatori, diciamo molto, molto intimo, e lo si capisce anche nei suoi concerti. E quindi, considerandoli come amici che non ha mai conosciuto, al netto della retorica, però effettivamente è così, quando tu hai una bella notizia, la prima persona, quello dice il tuo amico. Quindi lui, quando ha una bella notizia, e per lui le belle notizie è solo che ha imparato a fare il ballerino in 2 anni e Nureyev gli fa i complimenti, la prima cosa che fa è dirlo ai suoi amici e quindi ai suoi fan. Quindi c'è una continua comunicazione da parte sua nell'illustrare le sue scelte di carriera. Poi c'è una legittimità presa da anni e anni di lavori, che seppur solo magari in alcune bolle dei telelavori sono molto chiare. E poi c'è questa cosa del jazz e di una sua intuizione molto interessante, che è questa: lui soprattutto nel disco Malia, che riarrangia tutte le canzoni degli anni 50 e 60 napoletane in chiave jazz, con grandi jazzisti che ci suonano dietro, lui ha capito una cosa, cioè che negli anni 50 e 60 a Napoli c'erano gli americani, perché erano attraccate ai moli con le loro navi, c'erano gli americani, e quindi era appena finita la guerra, c'era il boom, tutti si dovevano divertire, andavano a ballare, e quindi gli americani andavano a suonare nei night, e suonavano jazz. E la generazione di Modugno, di Carosone, si sono formati su questa musica americana, e quindi hanno scritto canzoni che, anche se non erano affatto jazz, avevano un impianto tale per cui riarrangiarle adesso in maniera jazzistica è facilissimo. Cioè le canzoni quasi suggeriscono il loro riarrangiamento musicale. E quindi quando si fa un progetto che è così perfettamente circolare e c'entra così perfettamente il punto, allora credo che, oltre alla soddisfazione personale di averlo fatto, si riesca almeno un po' a scalfire questo muro di gomma di luoghi comuni, anche perché poi bisogna ricordare che, e forse questa è una delle cose più interessanti sue, che lui Rose Rosse è la canzone che l'ha messo sulla mappa, ma l'ha distrutto, perché Rose Rosse è una canzone paradosso, perché è una canzone vecchia, da vecchi l'avevano proposta a Nina Pizzi, a Iva Zanicchi, e tutti hanno detto di no. L'ha presa un ragazzino di 18 anni che cantava cose che allora i 18 anni non possono dire, tipo d'amore non si muore, ma io muoio per te. A 18 anni si è troppo piccolo per poter dire cose del genere. E anche lui ha sempre detto nelle interviste: è una canzone vecchia, la vedevo bene per Rita Berti, non per me. E quindi questo paradosso del vecchio giovane, della faccina pulita ma della voce impostata, eccetera, se lo porta appresso. E quindi è proprio uscire da questo paradosso giovane canzoni da vecchio, che è stato ed è ancora difficilissimo per lui, perché comunque la maggior parte delle persone continua a ricordarlo per quelle due canzoni.
Col cessato.
Esatto.
Allora, noi ti salutiamo e poi ci risentiamo per un altro blocco, perché ti devo chiedere due cose invece su un tema che è quello generazionale.
Va bene.
Radio Ross Brera, grazie Jacopo.
Grazie.
Ciao.
Oh, 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 oh,